Bentrovati da Francesco De Leo, siete all'ascolto della Voce della Storia, un nuovo appuntamento con i podcast di Focus Storia, l'insegna dello scoprire il passato per capire il presente. In edicola il nuovo numero della rivista e noi andiamo come sempre a Segrate, dove in collegamento dalla redazione di Focus Storia c'è la giornalista Anita Rubini che ci presenta il nuovo numero della rivista. Ciao Anita!
Focus Storia in questo numero in edicola ha l'obiettivo di raccontare le ultime ore di Pompei attraverso la viva voce dei suoi abitanti. Sì, perché il vulcano che ha travolto l'antica città romana nel 79 d.C. in realtà l'ha conservata come nessun altro luogo al mondo. Non c'è mai stata una città più morta di Pompei che abbia custodito la vita meglio di Pompei. Nel giornale abbiamo deciso di farvi rivivere quelle ultime ore con le parole di alcuni personaggi, abitanti immaginari della città. Ecco per esempio quella dello schiavo Cresto. Cresto stava servendo un pasto frugale alla sua padrona, quando udì il boato. Il vassoio d'argento su cui aveva sistemato la carne speziata del giorno prima gli cadde, mentre la domina, Lucrezia, si alzò per tranquillizzare le figlie, Eumachia, di 14 anni, e Asellina, di 8. Fuori il sole si era offuscato e si era alzato un vento forte che spazzava le strade. Arrivò la piaga di fuoco. Gli altri schiavi fuggirono dal retro, ma Cresto rimase. Era nato da una schiava in quella casa, faceva parte della famiglia, e Lucrezia lo aveva sempre trattato bene, non l'avrebbe abbandonata. Per ore tenne strette le tre donne nell'atrium, mentre la vasca di raccolta dell'acqua piovana si riempiva di lapilli. Pregavano e piangevano, tremando a ogni scossa. All'alba la pioggia cessò. I quattro si arrampicarono sulla montagna di pietre scure, sbucarono sul tetto attraverso il compluvium e da lì scesero sulla strada sepolta. «Verso il porto», suggerì Cresto. Ma Asellina cominciò a piangere. «La mia bambola, l'ho dimenticata», disse. Non c'era modo di farla muovere. Cresto le spinse in un vicolo. «Aspettatemi qui, vado a prenderla». Ma prima che potesse muovere un passo, una valanga bollente li inghiottì tutti. Questa è solo una delle storie che vi racconteremo su Pompei, e poi su tante altre cose, come per esempio la storia di Cristina di Svezia, la regina che nel 600 risvegliò Stoccolma, ma anche la lunga storia del veleno, strumento del delitto perfetto. Nelle corti imperiali romane torse di mezzo più di un personaggio scomodo e nell'Italia del Rinascimento fece stragi. Vi aspetto in edicola. Ciao a tutti.
L'ultimo numero di Focus Storia è dedicato, come diceva Anita, soprattutto a Pompei. Noi abbiamo conversato con una di quelle persone che in un certo senso ha ridato la vita a Pompei, le persone vittime di quell'immane tragedia. Ascolterete la voce dell'antropologa fisica Valeria Amoretti del Parco Archeologico di Pompei che vi coinvolgerà in uno straordinario racconto.
Sono funzionario antropologo presso il Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco Archeologico di Pompei. Per antropologo non intendiamo antropologia culturale, ma antropologia fisica, che riguarda quello che rimane dei corpi umani una volta che appunto siamo morti, una volta che diventiamo in un certo senso dei reperti archeologici anche noi. Noi ci occupiamo di risalire a chi era la persona che viene ritrovata negli scavi. Per fare questo ci troviamo appunto a interfacciarci sia con tecniche archeologiche che con tecniche biologiche, anche con tecniche forensi, tipiche dell'antropologia forense. Il tutto per risalire a quello che è il profilo biologico degli specifici individui, cioè sapere chi era quella persona, chi era dal punto di vista biologico, perché mai ne sapevo il nome a meno che non ci siano delle indicazioni chiare, e riuscire a stabilire da un insieme di persone chi era quella popolazione, come era quella popolazione, da chi era costituita. E devo dire, è una sfida affascinante. Sono arrivata a Pompei poco più di un anno fa e devo dire l'inizio è stato incredibile. La parola giusta è incredibile, perché per chi è abituato all'archeologia, all'antropologia sul campo, in tutti i territori, non solo in Italia, è comunque una cosa incredibile arrivare e vedere la vita, perché a differenza degli altri siti, Pompei è stata appunto devastata dall'eruzione del Vesuvio del 79, che è stata un'immane catastrofe, una tragedia umana immensa, però anche quello che l'ha conservata esattamente com'era, diciamo, in vita. Abbiamo davanti a noi, per paradosso, una città in vita. Quindi ritroviamo alla fine tutte quelle che erano le attività che venivano svolte, perché la vita di quella città si è interrotta 18 ore prima dall'essere sepolta definitivamente dall'ultimo saggio, dall'ultima corata piroclastica. Per cui è come trovarsi in uno spazio temporale, una specie di lama che spezza il tempo e ci porta direttamente alla Pompei del 79 d.C., quando ancora le persone lavoravano nelle taverne, quando le donne cuocevano nelle loro cucine e gli animali stavano nelle stalle. Quindi è un qualcosa che ci riporta a una realtà integra, non la certi di realtà abbandonata, ma una realtà integra e appunto riferita a un unico momento nello spazio e nel tempo. Ed è affascinantissimo. Lavoro all'interno di un piccolo laboratorio, piccolo proprio per l'esiguità degli spazi all'interno del parco archeologico, perché appunto gli spazi coperti sono limitatissimi. Il laboratorio di scienze applicate è all'interno di una palazzina storica che sorge addirittura su una domus, era la prima direzione del Fiorelli, il primo soprintendente storico, diciamo il più famoso soprintendente di Pompei. Lavoriamo in questo piccolo spazio in modalità, noi lo chiamiamo l'IR, l'Emergency Room, perché effettivamente possiamo fare gli studi morfologici per la limitatezza degli spazi, ma abbiamo una serie di convenzioni in Italia e nel mondo che ci aiutano moltissimo per le analisi specifiche. All'interno del laboratorio abbiamo non solo un antropologo, che è la mia professionalità, ma un archeozoologo, un archeobotanico, un geologo e un esperto di tessuti. Tutte queste figure professionali lavorano separatamente o insieme quando si tratti appunto di casi più complessi e si appoggiano all'esterno appunto tramite convenzioni ad università, enti di ricerca che si occupano delle analisi isotopiche, delle analisi genetiche e quant'altro sia utile appunto per il proseguimento degli studi, in modo da non lasciare niente che sia non studiato a sufficienza. Diciamo, noi siamo il punto di partenza. E perché tutto questo è nato? È nato perché con il grande progetto Pompei si è resa necessaria anche la presenza di queste figure professionali all'interno dei nuovi scavi, perché finora i grandi scavi di Pompei non avevano mai previsto la presenza di esperti in tutti questi campi che andassero direttamente sul campo. Quindi l'archeobotanico, quando esce l'evidenza di un giardino, va direttamente a campionare e lo stesso fa l'archeozoologo, lo stesso il geologo, eccetera, eccetera. In questo modo noi siamo in grado di recuperare una serie di informazioni che prima non eravamo in grado di avere, per cui ciò che arriva dai nuovi scavi si trova, diciamo, in partenza ad avere una sua collocazione all'interno della stratigrafia e delle analisi specifiche che riguardano lo scavo. Insomma, stiamo riuscendo a ricollegare tutto insieme in un grande unicum. Ne siamo abbastanza fieri. Per quello che riguarda i ritrovamenti dell'ultimo anno all'interno dei grandi scavi, ha fatto scalpore la presenza di un uomo che nelle foto sembrava ritratto con un masso in testa. In effetti abbiamo ritrovato la parte superiore del corpo al di sotto del masso, ma molto al di sotto, circa un metro e mezzo al di sotto. E perché? Perché, caso unico che può succedere sulla Pompei, il corpo era sotto al masso, che tra l'altro era arrivato in un secondo momento, ce ne siamo accorti, perché appunto le ossa non erano intaccate dal peso del masso, se non in maniera secondaria. E dopo 1700 anni più o meno, era stato scavato dai primi scavatori un tunnel, perché all'epoca si scavava per tunnel, che passava proprio al di sotto della parte superiore del corpo. Al momento in cui questo tunnel è collassato, le ossa sono collassate con lui. E quindi abbiamo ritrovato il cranio, le prime vertebre, gli arti superiori dell'individuo un metro e mezzo più sotto. e quindi la soluzione è un piccolo problema questa. E però più emozionante, molto più emozionante dal mio punto di vista, è stata la scoperta della cosiddetta stanza degli scheletri, dove sono state rinvenute, purtroppo sono state appunto intercettate dai tunnel, quindi la stanza è stata intercettata dai tunnel, quindi le ossa sono state ritrovate in ordine sparso, e sono stati ritrovati i resti di una decina di persone, sto valutando adesso, sto dividendo gli individui, di cui sembra essere la maggior parte, se non la totalità, di individui adulti, donne e il resto bambini. È praticamente la testimonianza di una tragedia, perché queste persone si sono rifugiate al momento della prima caduta di Lapilli all'interno di questa stanza che era piccola e con una minima apertura, cercando scampo. Il fatto è che i Lapilli poi hanno raggiunto un'altezza di 3-4 metri, per cui per chi era rimasto al piano terra delle case non c'era scampo. Noi abbiamo la testimonianza appunto di queste persone che per 18 ore hanno atteso fino all'arrivo della colata piroclastica, che poi è stata quella letale per la maggior parte dei pompeiani antichi. E questa sì, è un'emozione, ma un'emozione comunque che colpisce anche chi è del mestiere. Io ho sentito un'umana empatia per le persone che erano lì rinchiuse. Emozionante sicuramente, meraviglioso dal punto di vista scientifico, ma c'è anche un'emozione umana che fa parte del mestiere alla fine. Partendo da questi presupposti, quindi Tarco si sta rendendo conto che il suo patrimonio biologico è estremamente importante, fra questi famosissimi calchi che sono ottenuti colando all'interno dei vuoti lasciati dai corpi nella cinerite un'amalgama di gesso. Per cui stiamo pensando che questo materiale, che al contempo è meraviglioso perché conserva la forma delle persone, le stoffe, le patologie, conserva moltissime informazioni che in altri casi sono perse, e è un materiale meraviglioso, si diceva, ma terribile, terribile perché è appunto la cristallizzazione del momento di una morte violenta. Per cui stiamo cercando di lavorare sulla musealizzazione e sull'etica. Abbiamo già creato un convegno col Museo Egizio di Torino proprio per queste istanze che abbiamo in comune, e pensiamo di mettere in pratica quanto prima delle nuove o quantomeno delle migliori modalità di esposizione di questo, lo chiamo materiale, ma di queste persone in realtà. All'arrivo del flusso piroclastico, tutto ciò che era organico, quindi le persone, le piante, i mobili in legno, sono stati avvolti in questa colata, chiamiamola colata, che si è raffreddata subitaneamente. Questo ha permesso che venissero impresse all'interno, come quando si cola un gioiello a cera persa, la forma delle cose, degli animali e delle persone. Quando l'organico si è disfatto, è rimasto un guscio vuoto, ma che aveva la forma, al contrario, delle persone. Quindi il Fiorelli ebbe nel 1863, non vorrei sbagliare, l'intuizione di gettare all'interno del gesso, esattamente come quando si crea un gioiello a cera persa. In questo modo, levando l'esterno, si è risaliti alla forma delle persone, delle radici delle piante, abbiamo anche il calco di un cavallo, mi chiamo calchi ma è un nome improprio, e dei mobili, abbiamo i calchi delle porte della città di Pompei. E così possiamo stabilire anche come erano prima reperti organici che si sono disfatti nel tempo. Per etica intendiamo una forma di rispetto in museologia, una forma di rispetto per lo spettatore, perché non tutti gli spettatori hanno una sensibilità, ma anche una forma di rispetto, che non deve eccedere, però una forma di rispetto ci deve essere, per quello che è il patrimonio biologico, perché il patrimonio biologico un tempo è stata persona, e in questo caso ci troviamo appunto davanti alle vittime di un antico disastro di massa e al momento della sua morte, per cui anche le modalità di esposizione sono importanti.
Abbiamo terminato, vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker, semplicemente cercando La Voce della Storia. E se vi è piaciuto il nostro podcast, scrivetecelo nei commenti, cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ma non dimenticate, per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast, di iscrivervi al canale. In descrizione, proprio sotto il cursore, trovate tutti i canali social di Focus Storia e, per chi fosse interessato, anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi, pensata proprio per i nostri ascoltatori del podcast. Come sempre, per scoprire il passato e capire il presente. A prestissimo.